tête, faut que ça rentre comme une balle de conscience, c'est simple évidence.
E come dicevamo, dovremmo avere in collegamento un compagno da Berlino. Ciao, mi senti? Pronto?
Sì, ti sento.
Eccoti pronto, finalmente, sì. Allora, stavamo un po' introdotto quello che era l'argomento di oggi, no? Partendo dalla notizia proprio di questi giorni, come la polizia berlinese in questi anni avesse spostato i cosiddetti fondi antiterrorismo, quelli che dovevano contrastare l'ISIS e gli attentati che c'erano stati proprio da quelle parti, venivano poi spostati per sgomberare e minacciare gli squat di Berlino. E questo apre tutta una questione, neanche indifferente, su quelle che sono poi le forze di polizia proprio nella ricca e ridente Germania, che spesso e volentieri no viene usata, portata avanti come questo mostro di democraticità e via dicendo, e si cerca no di relegare il tutto a quei movimenti neonazisti come se fossero marginali nella società tedesca. Invece c'è stato tutta una serie di connivenze, una complessità che proveremo proprio a raccontare oggi pomeriggio. Innanzitutto ciao di nuovo.
Allora, ciao. Allora, tu iniziavi dalla polizia berlinese. Allora, una premessa: in Germania, dopo la seconda guerra mondiale, non esiste una polizia unica federale, nazionale. Le diverse polizie rispondono a ogni land, ai ministri degli interni del land, che sono figure politiche. In qualche modo il ministro degli interni nazionale coordina il lavoro solo della polizia di frontiera, la Bundespolizei e dei vari ministri. Questo è solo per spiegare una differenza nella linea di comando tra la politica nazionale e la politica locale. I ministri degli interni locali e le polizie locali sono molto molto più importanti che da noi, ecco. Cioè sono proprio organismi autonomi, hanno proprio linee politiche loro. E la polizia berlinese, che insieme a quella di Amburgo è quella storicamente più politicizzata contro i manifestanti, la scena antagonista e della sinistra radicale, già nel 2017, all'improvviso in una trasmissione TV, un esponente di Alternative für Deutschland, nonché un evangelico zelota, si chiama Peter Hane, se ne uscì con questa frase: tutti i poliziotti di Berlino votano per Alternative für Deutschland. Ovviamente questa cosa qui generò un po' il panico nell'opinione pubblica berlinese, che è storicamente quella più liberal, più di sinistra di tutta la Germania. Che è successo? Che fa un ottimo lavoro su questo. Oggi viene fuori che nel 2016, a giugno, il capo della polizia berlinese e il ministro degli interni, allora della CDU, il partito della Merkel, chiese al governo federale, al ministro degli interni nazionale, diciamo così, dei fondi antiterrorismo, perché a Berlino è molto vasta anche la comunità musulmana, e tra queste ovviamente la componente salafita. Semplicemente questi fondi furono dirottati arbitrariamente non alla squadra antiterrorismo, ma alla squadra che si occupa degli squatter e della scena antagonista. A giugno, questo accade a giugno. Proprio Anis Amri, cioè quello che poi a dicembre ha fatto la strage al mercatino di Natale, stava nell'elenco delle persone da sorvegliare. Non è stato sorvegliato perché la polizia lo ha indicato come piccolo spacciatore non importante, e poi sappiamo la storia com'è andata. Nel frattempo, da lì a un mese, si stava entrando in campagna elettorale per Berlino, il ministro degli interni della CDU aveva virato tutta la sua campagna elettorale contro la scena di sinistra e gli antagonisti in nome della sicurezza. Provò uno sgombero in uno degli squat storici della Riegerstrasse a Berlino. Sgombero che poi è stato dichiarato illegittimo da un tribunale, perché c'è anche questo paradosso qui: può succedere che i giudici impugnino una decisione di una figura come il ministro degli interni rispetto a uno sgombero. Cioè, non c'era ragione di uno sgombero, il proprietario dell'immobile non aveva chiesto lo sgombero, era arbitrario, quindi illegale. In seguito a questo si sono dimessi sia il capo della, l'allora capo della polizia, sia il ministro dell'interno Astreu, che infatti ha straperso le elezioni successive in autunno, e adesso Berlino è governato da un'alleanza di centrosinistra, non più da una grossa coalizione. Sta di fatto che a dicembre la polizia ha dovuto dare delle spiegazioni imbarazzate sul perché non aveva sorvegliato Anis Amri, che era sull'elenco dei servizi segreti. Oggi viene fuori la ragione: era, i fondi servivano contro gli esponenti della Rigastrasse, che tra l'altro poi hanno fatto una campagna politica contro la polizia, e hanno ricevuto da lì a un anno 42 lettere anonime in cui si diceva che i loro nomi, cognomi, targhe delle macchine, indirizzi dei parenti sarebbero stati dati a esponenti della destra eversiva della scena identitaria.
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, in Germania esistono diversi nuclei, poi soprattutto in questi ultimi anni sono usciti fuori diversi nuclei paramilitari, anche legati alla polizia, però proprio paramilitari di neonazisti armati. Non parliamo semplicemente di movimenti politici più o meno, poi magari anche attigui a quelli che sono AfD o l'MPD, però fondamentalmente proprio dei gruppi paramilitari neonazisti, nel vero senso della parola.
Sì, sì, e anche a Berlino ci sono ovviamente, proprio 4 giorni fa è stato ucciso con un'esecuzione a freddo, un colpo in testa, un esponente della CDU, e la polizia, che tra l'altro in Asia è stata travolta anche da scandali di connivenza con questi gruppi, sta indagando, perché la questione dei gruppi eversivi di estrema destra in Germania è molto pesante. C'è questa grande, questo gruppo che è simile ai nostri NAR negli anni 70, che si chiama Clandestinità Nazionale Socialista, l'NSU, definito anche Banda del Kebab. Non si capisce questi quante persone hanno ammazzato. 12 sono gli omicidi certi, però molti omicidi sono stati derubricati dalla polizia ad altro, e quindi non si sono potuti imputare. È stato di fatto che ci sono vari scandali sulle responsabilità delle polizie dei vari land e dei servizi di sicurezza proprio rispetto all'NSU, che è connivente, cioè con l'MPD e anche con Alternative für Deutschland, ma ovviamente ha scelto la strada della clandestinità e della lotta armata, e quindi diciamo sono conniventi, ma non è esattamente la stessa cosa. Del resto, diciamo, gli ambienti sono abbastanza permeabili a questo, e anche a Berlino è così, ecco.
E dicevamo appunto, no, del fatto che soprattutto poi nei land orientali c'è un problema di l'abbiamo anche raccontato, no, mesi fa, quello che era successo in Sassonia, con manifestazioni imponenti, perché poi ci sono state manifestazioni imponenti non proprio legate direttamente all'AfD o all'MPD, proprio delle manifestazioni di veri e propri neonazisti in piazza, soprattutto in quel di Cottbus. Però c'è un problema, come raccontavi anche tu, di permeabilità e collaborazione tra gruppi neonazisti e poliziai.
Sì, in realtà questa cosa in Sassonia, in questo land orientale ex DDR, è molto seria. Ha causato anche l'anno scorso, dopo i pogrom di Chemnitz, il defenestramento del capo dei servizi segreti tedeschi, questa figura della destra della CDU che strizzava l'occhio anche ad ambienti di AfD, che aveva totalmente sminuito dei pogrom in cui ci sono state delle vittime, dei feriti, e che tutto il mondo ha guardato i fatti di Chemnitz nell'agosto scorso, insomma. Però in Sassonia, diciamo, in realtà dietro i pogrom c'è anche AfD. Alle manifestazioni di Chemnitz c'erano esponenti di Alternative für Deutschland. Ci sono dei paesi, dei villaggi in Sassonia, nel Brandeburgo, dove l'MPD, quindi il partito notoriamente neonazista in Germania, paragonabile a Forza Nuova per capirci, ha preso il 40% con Alternative für Deutschland dall'opposizione. Quindi la questione degli ex territori della DDR è molto seria. Questo è per una serie di motivi storici, nei fatti di una unificazione che è stata vissuta come una conquista da parte dell'Ovest, tra l'altro è stata gestita all'epoca da Schaubel, e poi anche ci sono anche dei motivi che non tutti conoscono. Per esempio, non tutti sanno che l'NPD, cioè il Partito Neonazista, in realtà non nasce dopo la caduta del muro di Berlino, era un partito che si chiamava NPDP e fu fondato durante la DDR, in una sorta di democrazia controllata, su ordine della Mosca, da ex esponenti dell'SA, dell'SS, quindi aveva posizioni rosso-brune. Infatti anche dentro la Linke ci sono state posizioni ambigue su questo. Era una via nazionale al socialismo, appunto, nazionale socialista, le posizioni di Vizzo, di Fassina, c'erano anche durante la DDR, e l'NPD ha dato continuità ideologica a quello che poi è venuto fuori oggi, considerando che sono le aree più povere del paese, le più abbandonate a loro stesse, dove gli apparati di Stato in qualche modo si sono riciclati a tutti i livelli e hanno, diciamo, e quando non al potere, perché FD non è ancora al governo in questi land, pure se alle ultime europee è stato primo partito in Brandeburgo e in Sassonia, la CDU che è al governo strizza molto l'occhio all'estrema destra, ecco, all'attività dell'estrema destra, tende a sminuire la portata del fenomeno, ecco.
In questi anni, appunto, qual è stato il ruolo del partito della Merkel, ma anche dei socialdemocratici, no? Nell'apertura o nell'agibilità di tutti questi movimenti, anche all'interno della Polizei, soprattutto, che era quello un po' che ci interessava.
Ma allora, il ruolo è interessante, anche qui si dovrebbe ragionare in termini molto di land e sensibilità locali. Dopodiché, diciamo così, i socialdemocratici praticamente mantengono la loro posizione di ottimi manganellatori della scena di sinistra, della scena antagonista. Del resto il G20 di Amburgo, con quel dispiegamento di forze dell'ordine anomalo e quell'escalation ordinata dal capo della polizia, è responsabilità dei socialdemocratici. Sono storicamente i più infami, sin dall'omicidio di Rosa Luxemburg, non hanno mai cambiato posizione rispetto alla sinistra. Per quanto invece riguarda la governance ordoliberale, la CDU, diciamo così, progressivamente nel corso di 15 anni la Merkel ha fatto fuori tutti i vecchi papaveri del partito, che avevano posizioni, diciamo, conservatrici, a volte molto ambigui rispetto alla reazione, diciamo, un'assistività reazionaria. L'ultimo nell'ordine, oltre al capo dei servizi segreti che ho detto prima, è Seehofer, storico presidente del Land della Baviera, esponente della declinazione locale della CDU, attuale ministro dell'interno. Lui ha provato, non so se vi ricordate, con Kurz e Salvini a parlare di immigrazione fuori controllo e bla bla, poi però, diciamo, come spesso succede, la Merkel lo ha fatto fuori sfruttando proprio i fatti di Chemnitz e il fatto che lui aveva provato a dare ad accogliere il capo dei servizi segreti tra i suoi, poi è diventata ingestibile la cosa e adesso ha perso totalmente ogni legittimità, anche perché in Baviera i Verdi hanno battuto in tutte le metropoli, compresa Monaco, la CSU, cosa che non è mai accaduta nella storia della Germania.
Senti, concludendo, appunto, no, perché nel riguardo la polizia tedesca viene usata anche a modello, no? Spesso anche i generali liberal italiani, quelli di sinistra, che anche quando usa, quando quelle volte che hanno delle posizioni critiche verso le forze dell'ordine nostrane, usano, no, i modelli nord europei come modelli di polizia democratica, mentre in questo caso soprattutto quella tedesca è molto più complesso, come stiamo provando a raccontare, facendo la somma del tutto. C'è un problema nella Germania della Merkel per quanto riguarda le neonazisti, il razzismo soprattutto, perché poi c'è anche il tema del razzismo all'interno delle forze dell'ordine tedesche, visto che diversi poi poliziotti, agenti e via dicendo si sono resi protagonisti proprio di atti di razzismo.
Sì, io non credo che non si possa prendere nessuna polizia modello di democrazia.
Esatto.
Perché addirittura la Merkel durante il G20 parlò, rispolverò, cito Schmidt, parlando di monopolio legittimo della violenza. E poi la politica tedesca è molto onesta in questo, e fa paura anche per questo. E parlando anche di, in ambienti liberali di Francoforte, alcuni intellettuali iniziano a parlare di stato d'eccezione incarnato, addirittura parlando di abolizione della polizia come vero terreno di confronto politico tra liberali e conservatori. Questi sono ambienti, diciamo, liberali nel senso proprio Lib Dem, non so come dire, non che vabbè, non contano nulla per carità elettoralmente, però a Francoforte e in altre zone esistono, almeno quanto i democratici cristiani nella CDU. Dopodiché il tema vero è che non si può prendere semplicemente perché alcuni corpi tra le decine hanno i numeri di identificativi in Germania, cosa tra l'altro conquistata dopo una sequenza di violenze inenarrabili e di abusi, non si possono prendere esempio, non si può prendere esempio la polizia tedesca, anche perché ora, per capire, le linee di comando della polizia tedesca, i vari corpi, gruppi e sottogruppi sono un casino da spiegare anche per gli avvocati del legal team di movimento. Questa difficoltà dovuta appunto a un ordine federale voluto dopo la seconda guerra mondiale per evitare lo stato Leviatano centratore, in realtà paradossalmente ha creato dei sottogruppi che sono liberi di agire e di coprirsi a vicenda con lo spirito di corpo noto, e quello che viene fuori è molto inquietante. Cioè qui ci sono anche dei morti in custodia, specie tra i migranti, casi anche ferati di gente che è stata bruciata viva in custodia di polizia. Ci sono poliziotti che minacciano, che spediscono lettere alle attivisti, agli avvocati, quasi impunemente. Quando vengono scoperti, generalmente c'è il solito capo espiatorio che paga per tutti, ma in realtà il fenomeno è preoccupante ed è molto più esteso. E poi si finisce agli omicidi, quello di Lucche,
sì, appunto, che era l'ultimo caso di questi giorni, appunto questo esponente importante esponente della CDU, che era, diciamo, un po', no, famoso tra virgolette, perché aveva non aveva delle posizioni anti-migranti, come invece è abbastanza consueto nel ruolo della Merkel, nel partito della Merkel, scusatemi. Io, guarda, ti ringrazio, abbiamo provato appunto a fare un po' la somma di quello che è di quello che sono i rapporti tra polizia e neonazisti in Germania, quello che poi, ecco, anche l'organizzazione della polizia in Germania, ma soprattutto, no, perché poi troppo spesso si parla dei movimenti neofascisti in Germania soltanto quando accade qualcosa ad est, appunto il pogrom di Chemnitz, no, bucò anche le cronache in Italia, però invece è un fenomeno che è molto più diffuso, che coinvolge ovviamente anche la parte ovest, e che appunto è molto più quotidiano che non i cortei di massa o gli appuntamenti di massa che invece ciclicamente magari in un anno accadono. Grazie ancora, e magari appunto anche su questi argomenti ci si riaggiorna.